che mi ha chiesto del Trentino come l'ha visto dalla cioè, mia famiglia, posso soltanto dire che il mio nonno, l'imperatore Carlo, parlava italiano.
Ripresentate, visto che si siete.
Grazie, Morandusso Rodolfo. Volevo fare prima innanzitutto i ringraziamenti per questo convegno, questa opportunità. E sarò breve. Oggi è stata messa molta carne al fuoco. Spero che non diventi tutto fumo, ma con tutti i giovani qui presenti penso che abbiano colto il messaggio. Volevo fare una piccola considerazione, ma anche proposta, sul discorso che voi, Presidente Rossi, avevate fatto in merito alla giornata della memoria, ad una commemorazione globale fra ambo le parti. Oggi sono stati lanciati molti slogan, pace, il Trentino per costruire insieme pace a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Non vedo segni nazionalistici, c'è il dipinto, non ci sono bandiere da ambo le parti. Questa è la mia proposta. Non trovate anche voi che sia opportuno che in questa grande commemorazione non ci siano simboli nazionalistici, ma solamente la bandiera europea che ci deve rispecchiare tutti quanti e l'inno alla gioia di Beethoven? Grazie.
E così siamo nei tempi. Prego, si presenti, prego.
Sì, buongiorno a tutti, sono Manuela Giuseppe. Ho avuto la fortuna, diciamo, di riuscire a scrivere un libro sulla storia nostra, su Cesare Battisti esattamente, e mi collego però principalmente alle parole dell'arciduca Martino, che stimola gli studenti allo studio della storia. Perché chiaramente c'è anche un vecchio detto che dice che se uno non sa da dove viene, non sa costruire il suo presente e neanche il suo futuro. E questa per me è una cosa basilare. Allora la domanda che pongo, anzi più che una domanda, è una conferma alle parole dell'arciduca. Personalmente dico che attualmente poca gente conosce la storia della sua terra e di conseguenza la storia della sua famiglia, del proprio essere. Per fare un esempio lampante, poco tempo dopo l'uscita del libro, mi ha telefonato verso mezzogiorno una persona, un notissimo politico democristiano di un tempo, ma che c'è ancora, e mi fa: è lei che ha scritto quel libro? Sì, dico, sono io, dico, adesso questo me ne dice una caterva. È sceso con una fina invece di lodi che mi ha messo in imbarazzo. Ma a parte questo, quello che mi è rimasto è proprio presente e mi ha fatto un po' la pelle d'oca, sono state le parole di chiusura. Ha detto: se io avessi letto questo libro 40 anni fa, avrei impostato la mia vita in tutt'altro modo. Mi basta questo, grazie. A voi studenti.
Forte e chiaro? In Trentino non c'era un forte senso di identità né italiano né austriaco, e invece per il Tirolo e il Sud Tirolo valeva lo stesso, oppure o c'era un senso di identità tirolese o in generale dell'impero austriaco?
Vabbè, manda poi torna.
Mi tocca tirare fuori le patate bollente. Guardate, io ho fatto 15 anni militare in Tirolo. I tirolesi sono tirolesi. Cosa vuol dire? Io sono stato anche, ho avuto tanta fortuna perché ero presente quando c'era all'epoca Valneuve, Magnago e l'Amtshauptmann della Baviera, Strauss. Ero presente. Bene, non credo che Valneuve voleva essere, diciamo, dipendente di Vienna, voleva essere soltanto tirolese, e credo la stessa cosa di questa parte.
Poi passo io naturalmente avanti.
Se
si porta sul livello storico, si parla storico. Beh, allora,
ovviamente il, non so se avete visto, quindi anche proprio la nostra la mostra, visto che la domanda era dove va la storiografia sugli artisti, il titolo della mostra, che è recentemente molto bella, è stata qui proprio organizzata al Castello del Consiglio, è intitolato Battisti tra, se non sbaglio, tra Trento e Vienna. Abbiamo uno sforzo sempre più incisivo per, come dire, inquadrare Battisti, ma non semplicemente come il passato soltanto, come qui era, no? Qui abbiamo la fossa che lo ricorda, no? In un momento che certamente è importante, ma non è quello soltanto Battisti. Battisti è tante cose, quindi il lavoro della storiografia è oggi quello di recuperare tutta la dimensione piena, ma complessa, articolata di Battisti. Detto questo, ci sono due punti sui quali si sta riflettendo. Il primo è dato dal fatto che Battisti aveva, come dire, sulla guerra, prima di entrare in guerra, l'idea che una possibile guerra potesse, come dire, servire non tanto a scopi nazionalistici. Non dimenticate che Battisti non ha mai pensato di andare oltre Salorno, no? Quindi non ha mai pensato al Sud Tirol, come poi sarà stato, invece sarà e avverrà invece col nazionalismo che ci sarà dopo fascista. Ma l'idea era quella che una guerra potesse portare, trasformare e portare a un'Europa diversa, più giusta. Su questo gli storici possono in gran parte convenire che questo non c'è stato. La guerra è stata una catastrofe, una catastrofe. Dopodiché il secondo punto sul quale si sta lavorando, e quindi su questo si può tranquillamente dire che questa visione battistiana non si è realizzata, così come appunto Battisti sperava. E al tempo stesso si può anche dire, visto che si parla spesso di tradimento, che Battisti era consapevolissimo, come qualsiasi soldato che andava a combattere dall'altra parte, che l'accusa che avrebbe pagato se fosse stato catturato sarebbe stata quella di tradimento. Punto. Non c'è nessun stupore in questo senso nella scelta che lui aveva fatto. Dall'altra parte, proprio la mostra bellissima che è stata organizzata qui appunto al Castello, ci mostra aspetti di Battisti che andrebbero recuperati e che sono un patrimonio, che sono un Battisti europeista, un Battisti attraversato anche per il socialismo dell'epoca da venature autonomiste interessanti, un Battisti che ha posto in maniera forte anche il tema della giustizia sociale. Tutti questi aspetti che non fanno certamente di Battisti un Tolomei, per intenderci, un nazionalista, sono oggi oggetto di una ricerca storiografica sempre più attenta, ma non soltanto in Italia, anche in Austria. E questo è il destino della più recente storiografia che, ad esempio, anche su De Gasperi ha fatto un passo in avanti straordinario. Mi sentiva prima che cosa ha significato Vienna per De Gasperi. Per Vienna, per De Gasperi, è stata fondamentale. Io sostengo, come studioso di De Gasperi, che senza Vienna noi probabilmente non avremmo avuto il De Gasperi come statista appunto in Italia. No? E questo è un punto di un interesse straordinario, perché De Gasperi, a contatto con una realtà multinazionale, multiculturale, viene a recuperare quel senso di identità di cui parlavo prima, a più livelli e fatta di più ambiti, che altrimenti nell'Ottocento non esisteva, perché nell'Ottocento l'identità era tu hai una lingua, la tua lingua è su quell'identità. Quando De Gasperi, prima della Prima Guerra Mondiale, dice è possibile essere, io che amo la cultura italiana, la lingua italiana, essere cittadini austriaci e al tempo stesso di cultura e lingua italiana, dice qualcosa che va al di là degli schemi correnti dell'Ottocento. In questo senso è modernissimo e anticipa, e qui chiudo, quello che sarà poi il concetto di identità europea, cioè la possibilità di essere anche trentini, italiani, europei, al tempo stesso, senza out-out, ma attraverso et in reciproca, scomoda, a volte scomoda, tensione.
Grazie, due considerazioni molto brevi. Vorrei dare ragione al signore che ha detto che forse la storia regionale molte volte è un po' trascurata nelle scuole, e forse anche una conseguenza che nelle scuole o nelle università le ore di storia sono purtroppo molte, molte poche, e quello che è da fare è tanto. Quindi siamo un po' in questa situazione che la storia regionale non è molto molto presente nelle scuole, nelle università. La seconda domanda sull'identità trentina, una domanda molto importante, una domanda molto difficile, potremmo fare quasi una lezione sul tema. Ciò che volevo dire è sicuramente in Trentino esisteva la parte irredentista piccola, la parte filo-asburgica, filo-austro-ungarica, ma forse la parte più grande nella società era un gruppo molto, diciamo, indifferente alla questione nazionale, no? Vero anche l'amico Camillo Zada, che non so, 30 anni fa ha scritto un bellissimo articolo anche sul tema. E forse ciò che volevo dire, forse vale un po' per questi territori di confine, regioni di confine, che tendiamo un po' di vedere solo il nazionalismo, così come tutta la gente sarebbe stato influenzato da un nazionalismo penetrante. Invece, come vediamo, come intraprendiamo anche da studi nuovi, storici, vediamo che alla fine non è così, e lì abbiamo, come storici, abbiamo ancora molto da fare. Ci vogliono ricerche future dove andiamo un po' in fondo in questo tema. Ma penso che questo è molto importante, queste differenziazioni, che non era tutto il nazionalismo, non era tutta la gente che era, diciamo, nazionalizzata.
Grazie. Io non voglio aggiungere nulla, ma semplicemente dare una notizia, se volete, un'informazione. In questa chiave di percorso di recupero, insomma, anche di aspetti che ha descritto prima il professor Zozzi, qui al Castello del Buon Consiglio nel 2018 avremo l'apertura di una apposita sala dedicata a questo lavoro di approfondimento rispetto alla figura di Battisti, ma avremo accanto un'altra sala che evidentemente richiede, proprio per capire Battisti, richiede anche un lavoro di approfondimento nello stesso posto in cui approfondiamo Battisti, del contesto in cui Battisti si trovava a vivere e a operare, cioè il contesto di un territorio particolare e di un popolo trentino particolare, che evidentemente nel corso della storia e della rappresentazione che ne è stata data, soprattutto negli anni del fascismo, era stata una rappresentazione un pochino nascosta e un pochino dimenticata. Allora ci sembra interessante che, mentre recuperiamo quegli aspetti di Battisti di cui ha parlato il professor Zozzi, che spesso sono stati proprio da quella stessa storia dimenticati, è assolutamente evidente e doveroso che per capire entrambi ci sia una riflessione anche sul contesto, che era quello di un popolo, non di una figura, non di un eroe, ma di un popolo intero che, come ha detto prima il professor Huberecker, viveva una difficoltà fortissima di doversi riconoscere per forza, no, in una cultura o nell'altra. Perché? Perché il nazionalismo aveva portato l'incapacità di tenere assieme le due culture, così come invece aveva sempre cercato di fare l'impero austro-ungarico. Sulla lunata, io non penso che una bandiera di per sé sia un simbolo nazionalistico. È un simbolo nazionale. Sta a noi fare in modo che le bandiere non diventino simbolo del nazionalismo, ma diventino un simbolo di una repubblica che, del resto, non dimentichiamocelo, ha saputo, fin da quando stava nascendo, sapere riconoscere il giusto anelito all'autonomia del nostro territorio esprimeva, di una Repubblica che ha saputo riconoscere, De Gasperi ha saputo riconoscere che in Trentino c'erano 100.000 persone in piazza che chiedevano autonomia. Beh, insomma, quante ne troviamo di Repubbliche così, che nel momento in cui nascono sanno riconoscere che in territorio ci vuole un assetto particolare per creare pace e convivenza. Se l'esposizione della bandiera ha questo significato, io sono sicuro che ha questo significato, ben venga avere la bandiera italiana anche alla Donata.